Eccoci tornati in diretta qua a TMV Radio, stadio aperto, e noi diamo il nostro buon pomeriggio a Giorgio Perinetti. Ciao direttore, ben trovato.
Buon pomeriggio a voi, ascoltatori.
Allora, caro direttore, insomma, abbiamo visto ieri sera una bella partita tra Inter e Roma, nel senso che comunque si pensava che ci potesse essere un contraccolpo psicologico, no, per l'Inter dopo aver perso in rimonta il derby con il Milan. Invece mi sembra che ieri l'Inter ancora una volta abbia dimostrato una forza importante, no? Perché poi con la Roma non era così scontata la vittoria.
Beh, no, anche per i motivi, insomma, legati al ritorno di Mourinho e San Siro e quant'altro. E poi perdere un derby in quel modo può lasciare dei segni. Non a caso Inzaghi ha voluto schierare in pratica un po' la formazione quasi tipo, no? E quindi sì, per dare subito immediatamente la risposta forte a una sconfitta, non curandosi neppure del confronto con Napoli che si farà domenica, insomma.
Certo.
Quindi un Inter concreta che ha subito portato la partita dalla sua parte e che ha amministrato e gestito con grande attenzione, anche se la Roma ha avuto qualche momento, insomma, di pressione, ma insomma abbastanza sterile.
Ecco, direttore, come ne esce l'Inter da questo mercato di gennaio? Perché poi alla fine, secondo me, sono arrivati anche dei giocatori non solo importanti, ma anche funzionali. Ancora non si è visto, ma per esempio Caicedo può essere una buona soluzione quando c'è bisogno a partita in corso. E comunque Gosens, quando rientrerà, risolve definitivamente il problema della fascia sinistra, o quantomeno lo risolve a prescindere dal destino di Perisic.
Assolutamente sì. La squadra Caicedo lo conosce benissimo Simone Inzaghi, quindi è un giocatore che lui ha gestito benissimo la Lazio, gli ha dato tante soddisfazioni, e quindi sicuramente è un giocatore di cui si fida e che potrà dargli una mano sulla fisicità. Poi avrà visto anche che l'Inter ha soluzioni con Lautaro, è un gran giocatore, ma quando entra Sanchez, insomma, non è che entra l'ultimo arrivato, entra un giocatore che può essere determinante, e l'abbiamo visto il gol spettacoloso che ha fatto.
Senti, direttore, invece voglio portarti sulla sfida di stasera tra Milan e Lazio. Del Milan abbiamo un po' già accennato. La Lazio, con la vittoria di Firenze, si è rilanciata. È anche vero che però mi sembra che un po' di maretta fra Sarri e Tare ci sia per questo mercato, anche se poi insomma ha cercato in qualche maniera l'allenatore di andare avanti, di guardare a quello che sarà il finale di stagione. C'è stato un cortocircuito, secondo te, sul mercato?
Ma adesso ci sono differenti versioni e noi non sappiamo la verità, quindi non deve stare a indagare.
Sì.
Il discorso è che Sarri, come tutti gli allenatori, Sarri insomma, ha cercato probabilmente qualche soluzione in più. La Lazio è un'ottima squadra, ha giocatori importanti, soprattutto la metà campo in su, però è chiaro che avere qualche pedina in più è utile a tutti, gli allenatori, anche con questo pandemico cambio possibile di 5 giocatori, che poi è diventato una pandemia, che è diventato istituzionale. Quindi praticamente tutti vogliono giocatori. E la Lazio magari ha una versione diversa, o magari pensa che i giocatori che erano disponibili per gennaio non fossero poi così importanti per essere veramente inseriti. Comunque la Lazio è un buon organico, e stasera la partita col Milan è una partita intrigante, perché veramente insomma, il pronostico è difficile da fare in questo caso, secondo me. Anche il Milan viene dell'esaltazione della vittoria del derby e quindi ha ripreso autostima, però insomma la Lazio sa giocare molto bene e quindi sarà una partita molto decisa, diciamo.
Resto sul Milan e cercando di capire sulle frequenze di Radio Mercato quale potrebbero essere anche le prossime mosse. Ti chiedo innanzitutto di che sì, dove potrebbe andare, perché rinnovare mi sembra ormai quasi un'impresa disperata, no?
Ma il fatto che Kessié non abbia intenzione di rinnovare mi sembra che abbia, lui sappia dove va.
Lui di sicuro, noi un po' meno.
Appunto. No, questo sì, però voglio dire, rifiutare il Milan e anche altre situazioni mi sembra che voglia dire che ha preso già una decisione abbastanza diretta, cioè è già sicuro del suo futuro, quindi io adesso non so perché ha firmato, le immagino. Oh.
E invece
si sia già accasato.
E invece, direttore, secondo te l'accoppiata estiva che il Milan sta mettendo insomma in ponte e che potrebbe anche realizzarsi, quella di Renato Sanchez per quanto riguarda il centrocampo e Botman per la difesa, a tuo avviso è fattibile?
Beh, ripeto, siccome non è facile portare giocatori dall'estero d'Italia al mercato di gennaio, perché non amano i giocatori stranieri importanti cambiare in corsa, no? Credo che invece le chance per il Milan per acquistare questi due giocatori siano intatte, anzi sicuramente possono aumentare le possibilità proprio col mercato estivo. Botman è sicuramente un profilo di grandissima importanza, Renato Sanchez l'hanno scelto, posso dire che sì, quindi siano due profili di grande rilevanza.
Insomma, siamo in attesa anche di capire poi quello che accadrà all'Atalanta, però francamente l'infortunio di Zapata, direttore, mi sembra molto pesante per questa squadra, perché comunque Zapata oggi rappresenta l'unico centravanti che hanno.
Sì, ma la beffa di averlo infortunato quando era impossibile sostituirlo. Lì la sfortuna, quindi si può far poco. Oddio, l'Atalanta ha varianti di gioco, soluzioni di gioco importanti, però chiaro che Zapata, la sua fisicità, la sua disponibilità a collaborare con la squadra, la sua forza fisica, tecnica e forza fisica, è un giocatore importantissimo. Sfortunato, molto sfortunata la data in questa partita.
Senti, invece la Fiorentina, che domani proprio affronterà l'Atalanta in Coppa Italia, secondo te ha un po' subito il contraccolpo psicologico della partenza di Vlahovic? Perché non voglio entrare poi nello specifico del match, però quando esce un giocatore così importante da uno spogliatoio,
non è solo il psicologico, è questione proprio di soprattutto di mancanza di un talento importante, di un grande realizzatore, di un giocatore anche giovane ma al tempo stesso capace di trascinare, quindi non è facile, insomma, perdere un giocatore, un peso tecnico questa partenza, no? Ha un peso tecnico, poi chiaro la Fiorentina,
direttore, comunque, ora ti avevamo perso, sì, ora ti sentiamo, sì, ora ti stiamo
l'ha sostituito con due giocatori, uno che deve essere inserito, Paolo Di Pionte, l'altro che deve essere inserito, che si chiama Cabral, con caratteristiche diverse ma comunque con delle qualità, e bisogna adesso vedere quanto potranno aiutare l'italiano a supplire questa mancanza molto importante.
Secondo te Piontek ha bisogno di stimoli particolari? Perché insomma, tu hai vissuto la fase ascendente di Piontek quando poi c'è stato il trasferimento al Milan. Cioè, quel Piontek lì tu l'hai più rivisto?
No, non l'ho rivisto, anche perché in Germania non ci sono andato. Però il discorso lui ha bisogno di starci ad andare in area, ha bisogno di essere in area, ha bisogno di ricevere palloni. Che è un giocatore, come ho sempre detto, un finalizzatore, quindi capace in area di rigore, anche sfrontato, capace di realizzare con varie soluzioni, non fortissimo di testa, però colpisce tutti e due i piedi, è sempre pronto a calciare, anche se un attimo prima sbagliato, riprova sempre. Però non è un giocatore che aiuta molto la squadra sul piano del movimento, sul piano della partecipazione al gioco d'attacco.
E invece che
bisogna più di essere portato in area. L'altro è più completo, ha più qualità sotto aspetto tecnico. E quindi, però Piontek, insomma, siccome con l'italiano spesso e volentieri, insomma, la sua squadra si riversa nell'avversario, spesso e volentieri ho visto l'area che si affolla di giocatori, può essere sicuramente importante.
Sì, su Cabral stavi dicendo, insomma, ti incuriosisce anche lui come tipo di giocatore?
Mi incuriosisce perché tutte le relazioni che ho avuto mi hanno sempre parlato di un giocatore di qualità importanti, con varietà di soluzioni, quindi sono due giocatori che possono completarsi e che possono far bene. Cabral in particolare mi incuriosisce.
Senti, invece mi sposto sulla Juventus e ti chiedo di Vlahovic, vabbè, ormai abbiamo detto tutto il contrario di tutto, o meglio tutto e anche di più, perché comunque questo giocatore diventerà un campione, ormai mi sembra abbastanza evidente, però l'innesto, ecco, di Zaccaria secondo te, perché poi è passato in secondo piano ovviamente per motivi anche, voglio dire, così dal punto di vista mediatico, l'operazione Vlahovic è stata eclatante, però Zaccaria forse dal punto di vista mediatico è meno eclatante, ma forse più funzionale per il centrocampo della Juve?
La Juve ha bisogno di un centrocampista così, la Juve ha bisogno e ha anticipato il mercato estivo, come si è detto, e quindi andrà a prendere un giocatore che cercava già per l'estate, è un giocatore importante, è un giocatore che ci ha dimostrato qualità, tra l'altro poi il calcio, no, è destino, si uniscono e segnano proprio due nuovi giocatori, due marcatori. Insomma, Zaccaria ha fatto una prestazione veramente incoraggiante per il futuro, ecco.
Sì, questo è sicuramente un segnale che abbiamo visto nella partita contro il Verona. Però ti chiedo alla fine, no, che cosa può accadere sul fronte Dybala, perché ormai si stanno organizzando in casa Juventus per effettuare vari rinnovi, e chiaramente quello più importante in agenda è quello di Paolo Dybala. Qui è una sorta di tripla, secondo te può succedere di tutto, o è più facile che vada via o che resti? Cioè, secondo te oggi la percentuale dov'è che si sposta l'ago della bilancia, da che parte?
Ma io penso che rinunciare in partenza a un giocatore come Dybala non è semplice.
Sì.
Quindi la Juve lo sa, la Juve ce l'ha in casa. C'è stato sempre un pochino, qualche volta, quando qualche onda si è increspata, il mare è un po' increspato in questo rapporto, però si può sicuramente ancora mettere a posto. Ripeto, perdere la Juve per Dybala e perdere Dybala per la Juve non è cosa semplice. Poi logicamente la Juve è società lungimirante, che programma, bisogna vedere se avvicina altre soluzioni, non dico così pronte, ma comunque che possa diventare importanti. Accenna Zaniolo, per esempio.
Sì.
Non lo so, dopo la scelta quale sarà, capisci? Però credo che la riflessione su Dybala la Juventus la farà molto ponderata.
Senti, tu che conosci bene il mercato e conosci un po' anche le dinamiche, abbiamo visto un Morata un po' più pimpante, forse anche un po' deresponsabilizzato grazie all'arrivo di Vlahovic, giocare anche in appoggio, no? E quindi anche sfruttare caratteristiche diverse. Secondo te la Juve farà un tentativo con l'Atletico Madrid per abbassare il prezzo del riscatto? Cioè, varrebbe la pena fare un tentativo di questo tipo piuttosto che andare a cercarne un altro, visto che ce l'hai già in casa e che è un giocatore comunque Allegri piace?
Io credo che la Juventus se riuscirà a ottenere delle condizioni diverse, che possono essere abbassare momentaneamente, ma magari poi restituire nel tempo, no? Con le varie formule di bonus che oggi si possono attuare, e quindi sicuramente se riesce in questo il giocatore può rimanere alla Juventus, anche perché l'Atletico Madrid, se non è, cioè, è stato l'Atletico, è stato Real, però insomma qualche mercato poi non è facilissimo, era un mercato importantissimo in Morata, no?
Cioè, certo.
È sicuramente un giocatore importante, però come si andiamo a vedere, quando c'è una società che lo vuole fortemente, magari ti chiede solamente di ridistribuire le spese per ingaggiarlo, e ripeto, attorno alle famose clausole possono essere viste, insomma, non si può trovare l'intesa. Penso che io lo voglia fare, e penso che lo Madrid, insomma, in qualche modo può trovare anche l'intesa.
Sì, anche perché altrimenti no, sarebbe rimasto già con Simeone, mi sembra che non ci sia questo feeling tra le parti.
Per questo stavo dicendo, sì. No? L'Atletico Madrid è difficile riportarla, Real è difficile che torni.
Sì.
Dove andiamo? Cioè, sì. Barcellona.
Ci sarebbe l'Arsenal, però, forse anche l'Arsenal, però vabbè.
Sì, però l'Arsenal credo che il giocatore, insomma. Posso preferire la Juventus, tra l'altro,
certo.
No, stando la Juventus non è lontanissimo da casa.
Senti direttore, invece, visto che prima abbiamo toccato anche l'argomento Zaniolo in chiave Juventus, Tiago Pinto nella sua conferenza post mercato è stato molto, secondo me, sincero, onesto, diretto, no? Perché poi ha raccontato la verità. Io sono qui a provare a rinnovare il contratto a Zaniolo, però non posso dare garanzie, no, al 110% che il giocatore resterà o che rinnoverà, insomma il concetto era quello. Chiaramente,
e anche se nel mondo romanista,
lo so, però
oggi come oggi, sai, questa sincerità, lui mi è sembrato un attimo sorpreso, e quando ha risposto con la sincerità negli occhi, ma
sì.
Qualche volta non
qualche bugia,
mondo,
dici?
Una piccola bugia, diciamo, di ecco, velata, noi siamo a carnevale mascherata, può essere d'aiuto per non creare un vespaio di polemiche o preoccupazioni. È chiaro che il rinnovo di giocatori così importanti non è mai semplice, no?
Sì.
Perché ci sono tentazioni e quant'altro. Però lui forse avrebbe fatto bene così da collega mio giovane, ecco, a mascherare un po' di più questo tipo
quando si viene da un paese diverso, no, le pressioni probabilmente poi sono tutte insieme, poi Roma comunque sia come altre piazze, subito, no, la dichiarazione,
no, un po'
viene
di malizia non
guasta,
non è sbagliata,
certo.
Non tutti riescono a essere diretti, come vedo l'ultimo Sabatini, cioè,
ecco.
Che è diventato, no, duro è sempre stato, ma oggi particolarmente schietto in tutte le sue affermazioni.
Sì. E a proposito di Walter Sabatini, ti voglio chiedere, sei rimasto un po' sorpreso di questa sua avventura? Cioè, mi sembra che sia molto contento, molto preso, no, da questa nuova avventura alla Salernitana, che poi è una mission impossible, perché insomma, alla fine riuscire a salvare oggi la Salernitana ha fatto un mercato con tanti acquisti nuovi. Però proprio la scelta in sé per sé, te l'aspettavi che andasse a Salerno? In un momento un po' particolare per la storia della Salernitana, ovviamente.
Allora, andare a Salerno in questo momento avrebbe fatto felice chiunque. E quindi non mi meraviglio che adesso faccia felice lui. Sta dimostrando una passione, un attaccamento al suo lavoro e naturalmente un entusiasmo per questa avventura assoluti, e quindi vuol dire che è coinvolto e partecipe, e speranzoso anche di fare qualcosa di eclatante, come sarebbe la salvezza della Salernitana, o comunque di gettare le basi per un futuro importante per questa società, che anche diciamo sicuramente scossa dall'entusiasmo che ha dimostrato il suo nuovo presidente, perché effettivamente le dichiarazioni iniziali del presidente del Polino sono state trascinanti come a livello di coinvolgimento emotivo. Ecco, è una persona che sta veramente dando molto, ecco, alla Salernitana, dopo un momento di depressione, a questa magnifica tifoseria, sta dando tante speranze, ecco.
Certo, direttore, si parla poco, secondo me anche ingiustamente, del Napoli in questo momento, no? Perché tutti dicono, ma allora sì, l'Inter, il Milan, la Juventus, l'Atalanta, però il Napoli zitto zitto è sempre lì, e con tutte le difficoltà del caso, perché ha retto secondo me l'urto nel momento in cui gli è venuto a mancare Anghissà, in cui gli è venuto a mancare Osimhen, oggi che è tornato soprattutto il centravanti, insomma, si vede,
Ecco, ma non voglio disturbare Spalletti, che sta compiendo il capolavoro di lavorare benissimo, ma soprattutto di tenere in apnea quasi il progetto tecnico del Napoli, nel senso di non dare, di defilarsi, ecco, sì. Di riuscire a non far uscire le ambizioni giustissime del Napoli, che sono importanti. Sta scampiando un capolavoro di diplomazia, non facendo, difendendo il Napoli da se stesso, quindi dalle facili entusiasmi o da altre manifestazioni di questo tipo. Quindi cerca un profilo basso, lo sta ottenendo in maniera meravigliosa, ma certo le prestazioni di Napoli sono in crescendo, ritornerà Koulibaly, è ritornato Osimhen, certamente il Napoli ha grandi possibilità in questo campionato, azzardo a dire che possa essere il vero anti-Inter.
Sì, anche perché, direttore, con l'assenza di Osimhen e soprattutto anche con quella di Koulibaly, 16 gol in 24 partite solo subite. Quindi questa squadra, anche dal punto di vista delle assenze, ha retto alla grande. Sì.
E poi i campionati sì, è riuscito a creare una coppia centrale, no? Sì. Molto affidabile, nonostante l'assenza di Koulibaly. E quindi credo che insomma, abbia tutte le carte in regola per reggere fino alla fine.
Non c'è dubbio. Senti, direttore, invece voglio chiederti se sei curioso di vedere alla lunga Blessin sulla panchina del Genoa, perché io ero un po' così titubante quando hanno fatto l'ennesima scelta, l'ennesimo ribaltone, però ho visto una squadra anche con la Roma molto ordinata, mi è piaciuto molto, mi sembra che ci sia veramente qualcosa di interessante nel lavoro di questo allenatore.
Diciamo che è molto più italiano di quanto si potesse pensare. Perché aveva avuto Shevchenko, che è sicuramente è bravo, ma forse poco adatto alla realtà genovana, no? Cioè ha una realtà che deve essere molto molto concreta, sappiamo cosa significa lottare per non retrocedere. Lui invece mi sembra che l'abbia capito benissimo, lo sappia benissimo, e quindi sia un allenatore soprattutto razionale, molto concreto, molto che ha adattato subito il modo di pensare a una squadra che si deve salvare, non che deve ragionare in funzione del futuro. Deve immediatamente occuparsi del presente, e questo mi sembra sia stato assolutamente rapido e ripeto, molto italiano, perché poi avere tanti giocatori stranieri che non sanno benissimo cosa significa lotta per la successione, è difficile poi essere concreti. Invece lui ha portato il Genoa immediatamente a essere molto razionale. Abbiamo visto la necessità di non prendere gol, tanti falli statisticamente commessi, ma insomma è proprio per arginare l'avversario, insomma, quindi è una squadra che si sta dimostrando pronta a affrontare questo difficile cammino verso la salvezza.
Direttore, chiudo con il Sassuolo, perché secondo me anche sul mercato poi questa società, vabbè, ha venduto un giocatore come Bogà, però ha mantenuto ancora una volta un'ossatura importante, perché là davanti c'è Raspadori, c'è Scamacca e soprattutto si guarda già al futuro, perché hanno preso Moro, che secondo me è un ragazzo che sta facendo benissimo.
Ma Moro io sì, l'ho fatto prendere al Genoa, inopinatamente sono andato via, non è stato riscattato, però io l'avevo al Genoa ed è un ragazzo assolutamente con cui ho visto sempre delle qualità importanti proprio a livello realizzativo, quindi un altro giovane italiano, per fortuna. Speriamo che il calcio italiano produca altri, perché a livello di attaccanti insomma, siamo un po' carenti al momento, no? Ma questi ragazzi qua possono essere un po' la nostra speranza anche per il futuro azzurro.
Ecco, ma ti chiedo, secondo te il salto dalla C alla A può essere pesante? Cioè, perché non è una categoria e basta, qui si sta parlando insomma di Serie C con Serie A, se dovesse essere proprio Serie A.
Non è che deve arrivare al Sassuolo e spaccare il mondo. Sì. E giocare praticamente da solo contro il mondo, o essere già l'attaccante da 20 gol in Serie A. È un giocatore preso anche per le sue qualità, le sue potenzialità, la sua prospettiva. Però intanto il Sassuolo ha fatto una grande operazione e ha preso un giocatore assolutamente importante, secondo me, con delle caratteristiche sicuramente interessanti, ecco, anche per l'avvenire. Quindi dovrà avere il suo tempo per solamente crescere, però è un giocatore importante.